effettivamente il quadro che aveva in qualche modo dal vista teorico proposto Alberto Madricardo all'inizio, mi pare che stia in qualche modo appunto delineandosi in tutti i suoi aspetti. Allora io penso che a questo punto sarebbe opportuno che il professor Francesco Macaluso parlasse della dimensione territoriale della questione ambientale.
Dopo facciamo una piccola pausa caffè o no?
Sì, la facciamo dopo, però, perché credo che questo concluda almeno la prima parte. Sì, poi sì, ci sono altri utili. Ecco, mi raccomando la puntualità su tutto, sì, perché ormai il tempo stringe, se vogliamo lasciare un po' di spazio
poi ci 10 minuti
all'intervento delle persone qui presenti. Allora, Francesco Macaluso, grazie. Ecco, so che Francesco è sempre rispettosissimo dei tempi, per cui
questa volta devo dire
deve sentirsi.
Sarò anche molto più
stringato
perché devo ringraziare l'intervento ultimo che mi ha preceduto, ha anticipato e ha già abbondantemente descritto molte delle cose che io mi sono qui insomma, diciamo, segnato perché il mio argomento appunto sta ai confini, no? Tra la questione dell'economia, la questione della sociologia e cerca di entrare nel tema ambiente. È la prima volta che lo tratto, quindi ci saranno alcune probabilmente semplificazioni, sarò molto schematico pur avendo scritto parecchie cose, però cerco di essere essenziale. Come sapete, allora c'è questo convegno, inizia domani a Parigi, sulla questione del clima, e questo già ci fa capire, è un problema che ci pone degli imperativi categorici, non superare i 2 gradi centigradi di temperatura, altrimenti il pianeta sarebbe una catastrofe già annunciata, ma sarebbe davvero la realizzazione di un'anticipazione. E questo è uno degli incontri che segue l'ultimo appunto dopo, se ricordate, quello del 72 di Rio, e quindi sono già passati, come dire, 43 anni nei quali sembra non si sia combinato granché in fondo, ecco, quindi 43 anni passati inutilmente dal punto di vista della volontà politica di realizzare degli obiettivi concreti. L'argomento è vastissimo, però io ho cercato di concentrarlo utilizzando delle categorie, appunto quella della categoria ambiente e la categoria territorio. Questo in qualche misura spiega il titolo del mio intervento. E la questione ambientale letta alla luce dell'approccio territoriale. Sembra una cosa che non stia in piedi, no? Però fondamentalmente possiamo dire che la questione ambientale la possiamo affrontare concretamente e realisticamente se la affrontiamo con un'ottica territoriale, cioè un approccio, l'approccio territoriale, cioè l'approccio che verifica le soluzioni che vengono proposte. Per esempio, produciamo più energia, va bene, come la produciamo? Per esempio attraverso, sfruttiamo la forza del vento con le pale eoliche, d'accordo? Però è anche vero che poi bisogna vedere dove applichiamo queste soluzioni. E così altri esempi si possono fare. Risolviamo il problema della fame. Come lo risolviamo? Produciamo dei cereali che hanno una resa per ettaro più elevata rispetto a... Benissimo, proviamo a realizzarla. Chi la realizza? Intanto questi prodotti dove vengono realizzati? Nei grossi centri di ricerca che che probabilmente sono appunto di appannaggio di alcune centrali, centri privati, alcune multinazionali che hanno le risorse per poter realizzare dei laboratori, delle sperimentazioni di questo tipo, e vengono prodotte quindi delle appunto dei cereali che si applicano in determinate realtà, come già in parte è stato detto, ma poi difficilmente possono attecchire sui territori, non so, per esempio applicati sulle terre, per esempio dell'India e così via. E si è dimostrato non a caso che queste si sono rivelate fallimentari, sono quindi delle esperienze che non hanno dato il risultato voluto, tutt'altro, si sono verificate fallimentari, ma non solo fallimentari dal punto di vista economico produttivo, fallimentari dal punto di vista dell'impatto sociale che queste hanno avuto, perché hanno come dire depauperato terreni, hanno fatto spopolare queste regioni, hanno impoverito i contadini, hanno provocato tutta una serie di reazioni a catena, che sono quelle reazioni che poi dopo noi verifichiamo da un altro punto di vista, dal punto di vista delle migrazioni. Cioè trasformiamo popolazioni che sono sedentarie in nomadi che sono in balia di se stessi, che sono costretti a spostarsi e non sanno veramente dove andare, no? E magari finiscono nelle mani delle organizzazioni criminali, o magari finiscono a incrementare le grandi bidolvine delle grandi metropoli. Perciò allora abbiamo un travaso di popolazione che poteva vivere tranquillamente, continuare a vivere e realizzare quel tipo di modello sociale che era stato, come dire, millenario, no? Ecco, e vengono rese, e queste situazioni qui creano delle situazioni di precarietà e catastrofiche dal punto di vista dell'impatto sociale. E in più questa popolazione si riversa nelle metropoli, ecco il processo dell'urbanizzazione e della metropolitalizzazione, che fa sì che a un certo punto il cerchio si possa chiudere. Perché? Perché alla fine queste andranno ad alimentare un sistema urbano che è un modello che in parte già sappiamo, come dire, energivoro, cioè nel senso che consuma molta energia, e è un modello che crea situazioni di precarietà e che continua ad alimentare una domanda di energie non rinnovabili, e quindi va ad alimentare il consumo, va ad alimentare quel tipo di modello di produzione che noi stiamo dicendo, che appunto i teorici dell'ambiente stanno mettendo in discussione. Quindi la nozione ambiente, ecco, che io dico va misurata attraverso il test del territorio, ecco, il territorio che in qualche misura ci permette di fare la verifica, è un test di verifica. Possiamo applicare queste soluzioni tecniche, possiamo accettarle prima di dire di sì, perché se queste possono anche sulla carta essere accettabili, vanno poi verificate sulla base della, diciamo così, dei parametri della territorialità, cioè della democrazia, del confronto, quantomeno di un confronto con le popolazioni che sono interessate. Ecco, questo mi pare che sia il filo conduttore del ragionamento che vorrei proporre. E quindi io in sostanza credo di poter dire che come dire, dal punto di vista scientifico si sono fatti passi, dal punto di vista teorico le scienze sociali, le scienze diciamo biologiche, le scienze naturali hanno fatto grandi progressi. Noi si può dire che sappiamo tutto, è il lato della politica, delle decisioni che non si sblocca. Quindi noi siamo in grado, per esempio, di mettere in discussione di nuovo il rapporto uomo-natura. L'uomo, ovviamente, inteso nella sua declinazione, perché è una semplificazione enorme quella di dire uomo, significa considerare appunto i grossi centri di potere, insomma, considerare le grandi società, appunto multinazionali come si diceva, significa considerare la forza degli stati nazionali, delle potenze, delle superpotenze, quindi uomo ovviamente è un termine che insomma lascia un pochino il tempo che trova, però è utile per dire confrontiamo l'uomo con la natura, e anche qui natura cosa vuol dire? Vuol dire prendere in considerazione appunto dalla stratosfera diciamo alle correnti marine più profonde, quindi tutta la gamma della stratosfera, della litosfera, dell'idrosfera eccetera eccetera, quindi la natura. Però questo ci serve per dire attenzione che il nostro modello di società, il nostro modello di vita, il nostro modo di produrre beni, servizi eccetera è un modo che è incompatibile, che ha un impatto sull'ambiente che è insostenibile, appunto. Ecco, il termine sostenibilità infatti è un termine che in qualche misura ci aiuta anche ci conforta, insomma ci aiuta a capire stiamo mettendo in discussione la sopravvivenza del pianeta, stiamo violentando i cicli naturali dell'ambiente, gli ecosistemi e i singoli agenti del clima, aria, acqua, eccetera, eccetera, eccetera. In sostanza possiamo dire questo, che il termine ambiente è un termine che per definizione è un termine globale. Non abbiamo bisogno di inventarci. Ambiente significa che se noi creiamo un danno all'ambiente, automaticamente è un danno che non è, come dire, circoscrivibile in un ambito spaziale ben definito, non è delimitabile, automaticamente diventa, oltre al fatto che l'impatto si può andare a diffondere per effetto dello scambio, no? Allora, abbiamo in parte già parlato dello scambio economico, dello scambio che abbiamo detto diversi autori hanno definito ineguale dal punto di vista appunto economico, nel senso che è fatto tra contraenti che hanno una differente capacità contrattuale, quindi il contraente diciamo più debole è quello che dovrà subire, sopportare le condizioni contrattuali imposte dal contraente più forte, il sud, no? Le regioni del sud, alcune regioni, alcuni paesi arretrati, sottosviluppati eccetera. Quindi questo è un aspetto dell'inuguaglianza nell'ambito dello scambio, ma c'è un altro aspetto che l'ambiente, che la cultura ambientalista sta mettendo in evidenza, nello scambio ecologico, cioè lo scambio ecologico è ineguale, perché appunto quando acquisti un bene, se questo bene è fatto in un paese che ha secondo un processo produttivo che ha utilizzato risorse ambientali, cioè ha impiegato che so, processi chimici, processi industriali ad alto impatto ambientale, tu acquistando quel bene hai acquistato anche dal punto di vista ecologico, come dire, hai pagato l'impatto ambientale che in quel paese è avvenuto. Quindi per esempio ci sono dei paesi che, mettiamo la Svizzera, che possono acquistare dei beni pagando l'impronta ecologica ai paesi che hanno sopportato il danno ambientale. Quindi possono essere al loro interno, all'interno dei propri confini, ecologicamente rispettosi. Sì, ma certo, ma perché la loro capacità d'acquisto è stata tale che ha scaricato su altri. Ecco, anche questa è un'altra inuguaglianza da sottolineare. Ecco, la cultura ambientalista ci mette di fronte a queste situazioni e chiarisce molto bene anche che cosa significa allora ineguaglianza. Ecco, poi vado molto schematicamente perché poi tra l'altro non ho neanche, diciamo così, ho avuto tutto il tempo per approfondire, vado solo per grossi blocchi di grossi concetti. Ecco, e quindi possiamo anche dire che, data l'unicità del pianeta, e noi crediamo o accettiamo l'idea che le diseconomie possono essere esternalizzate, quindi non c'è in realtà un esterno e un interno, quindi tutto rimane all'interno, il sistema alla fine è unico e quindi non puoi pensare di esternalizzare il danno ambientale, lo puoi fare ma a discapito di qualcun altro, quindi devi avere anche questa consapevolezza. Ecco, questo era quanto io volevo dire. Poi, per quanto riguarda forse un accenno alla questione della sicurezza alimentare, no? Ecco, questa questione della sicurezza alimentare si fa credere che appunto con la rivoluzione verde si risolve il problema della fame. Assolutamente non è vero, l'ho già detto prima, ma la sicurezza alimentare tu la puoi garantire, no, volendo davvero risolvere i problemi che dichiari di voler risolvere, ecco, attraverso che cosa? Attraverso la sovranità alimentare, cioè un paese non deve contrattare, negoziare, ecco, le condizioni della produzione dei propri per soddisfare il fabbisogno alimentare dei propri concittadini. Questo è un concetto fondamentale, non si può dire adesso noi scambiamo beni perché nella logica del mercato. No, noi come paese stabiliamo che per soddisfare il fabbisogno della nostra popolazione dobbiamo seguire questa prassi qui, quindi dobbiamo affermare la sovranità all'interno del nostro paese per quanto riguarda il fabbisogno alimentare, quindi per dare sicurezza. Una volta che abbiamo riradicalizzato le popolazioni alla terra, le abbiamo permesso ai contadini di continuare a restare popoli sedentari, perché alla fine se trasformiamo tutti in nomadi, no, abbiamo sempre quell'effetto che dicevamo prima, quindi confermiamo, manteniamo questa, un modello di società, un modello di civiltà, un modello anche di produzione di beni, ecco, e anche diamo l'esempio, il buon esempio, perché è così, soltanto così che possiamo risolvere i problemi, non affidandoci alla tecnologia che è energivora e non affidandoci perché ci si mette in condizioni di dipendenza. Perché quando tu devi trattare con chi ha i mezzi della produzione più forti, è chiaro che ti metti in una situazione di dipendenza. Ecco, credo di avere detto le cose che mi premeva dirvi, e quindi mi premeva dire queste questioni, e quindi sostanzialmente io penso di potermi fermare qua. Dico soltanto quest'ultima cosa: ambiente, cioè scienze naturali, e territorio, scienze sociali, sono in un'interazione dinamica che ci hanno aperto, ci hanno ridisegnato l'immagine del mondo, ci hanno dato la possibilità di conoscere veramente quali sono le potenzialità e anche la via, e anche ci danno la risoluzione. Ci insegnano a guardare le risorse della natura che noi ereditiamo e che dobbiamo restituire, ci permette di guardare le risorse della natura non come soltanto beni da sfruttare, ma anche per il valore che hanno di per sé stesse. Ecco, questo è, credo, quanto avevo in cuore. Grazie.